ancora più vivace, no? Cioè, come, diciamo, com'è possibile che da una delusione noi possiamo riprendere il cammino e tornare ancora più vivaci di prima. Allora, chi ci accompagna in questo è sempre lo Spirito del Signore, lo Spirito Santo, no? E quella, ecco, oggi vorrei come, non tanto far comprendere, ma dare qualche suggerimento per imparare a percepire l'azione dello Spirito Santo nei nostri cuori. E lo farò sulla espressione che riporta il Vangelo di Giovanni, come ho indicato, no? Giovanni 16:13. Prima la cito nella versione vecchia, che troviamo ancora nella liturgia. Nella liturgia la frase suona così: quando verrà lo Spirito di verità, vi guiderà alla verità tutta intera. Che però non è una buona traduzione. Infatti la nuova versione traduce: quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Ecco, stamattina vorrei solo spiegare questa frase e poi nel pomeriggio far vedere le conseguenze. Allora, direi, cominciamo a escludere ciò che non significa e che spesso noi abbiamo in testa. Allora, non vuol dire che Gesù ha rivelato una parte della verità, poi arriva lo Spirito Santo, ne aggiunge l'altra parte, in modo che noi conosciamo tutta la verità. Non vuol dire questo. Oppure, adesso conosco un pezzo di verità, domani un altro pezzo, dopodomani un altro pezzettino, fino ad arrivare a conoscere tutta la verità. E questa sarebbe l'azione dello Spirito Santo. No, non è nemmeno questo. Allora, bisogna prima di tutto cogliere cosa si intende per verità. Perché lo Spirito è chiamato proprio lo Spirito della verità. Verità si riferisce sempre all'amore del Padre per noi, che in Gesù si è manifestato in tutto il suo splendore. Allora, l'azione dello Spirito Santo è tesa a che ci conduca a sperimentare questo amore del Padre in Gesù, nel quale ci fa rimanere, nel quale ci radica. Questa è la, come dire, è il contenuto del termine verità. Adesso vorrei semplicemente riprendere la frase e con l'aiuto anche di annotazioni linguistiche, perdonate la pedanteria, ma vale la pena di soffermarsi su questa frase, perché ogni parola ha un significato ben preciso. Allora, quando si dice lo Spirito della verità e non di verità, è per questo motivo. La verità non è una qualifica dello Spirito, ma ne esprime la natura, l'essenza. Allora, non può essere se non lo spirito dell'amore del padre e del figlio. Colto nella sua manifestazione in rapporto a lui, suoi figli, che vuole in comunione con sé. Allora, dire lo spirito della verità si allude alla, come dire, alla persona, no? Dello Spirito Santo nella sua essenza, non verità come è una qualità e neanche altre. Lo spirito della verità è lo spirito dell'amore del padre e del figlio. Seconda sottolineatura, proprio in termini grammaticali. Allora, noi diciamo, ci guida alla verità. Io sono qui, la verità è là, lui viene e mi porta là. Non è questo. Perché chi ha fatto analisi logica? Vi ricordate? A scuola. Allora, da qui a là sarebbe moto a luogo. Lo spirito guiderebbe da qui a là. In greco non è moto a luogo, ma è moto, ma è stato in luogo. Si dice, vi guiderà nella verità. Allora, questo è il significato. E qui c'è tutta la modalità di vivere l'insegnamento di Gesù. E c'è tutta la modalità di intendere il Vangelo. Ci guida nella verità, vale a dire, la guida dello Spirito non è tesa a farci raggiungere la verità, ma, è molto importante questo, ma nell'aprire ogni evento della vita perché si manifesti la verità. Quindi la guida è il condurci in ogni situazione della vita perché in ogni situazione si possa manifestare la verità dell'amore del padre e del figlio per noi. In gioco è la possibilità di vivere la nostra vita dentro tutti gli eventi che la caratterizzano, esteriori e interiori, nella logica dell'esperienza dell'amore di Dio per noi. Noi non siamo mai convinti di questo. Per esempio, quante volte avrete sentito, anche noi lo facciamo, ma si sente più facilmente nelle persone, no? Che sono provate dalla vita, ma cosa ho fatto di male per meritare questo? Ma io che ho fatto questo e questo, perché no? Cioè, è molto difficile leggere gli eventi della vita nella logica dell'esperienza dell'amore di Dio. Ma ogni evento può essere vissuto nell'esperienza dell'amore di Dio che ci trascina nella sua dinamica di comunione con Lui e tra di noi. Tra l'altro, essere in comunione con Dio comporta sempre la disponibilità alla comunione con i fratelli. Faccio una piccola parentesi. Quando si dice di essere in comunione con i fratelli, non pensate in termini di successo, vale a dire, se io sono in comunione, anche l'altro deve essere in comunione con me. Se l'altro non è in comunione con me, è come se, io ne ho colpa. Non è così. Allora, è la disponibilità alla comunione con tutti che è richiesta. Non è richiesta la comunione di tutti con me. Capite la differenza? No, vedo le facce. Allora, quando deve agire l'amore di Dio dentro di noi, esige la nostra disponibilità, quindi quella del mio cuore, a dare comunione a tutti. Ma è possibile che uno non la vuole dare a me, è possibile che uno mi venga contro. Allora, la fedeltà al Vangelo non è in termini di successo, cioè se io do la comunione anche l'altro me la deve dare. L'altro non è condizione perché io sia in comunione con lui, la condizione è che venga da Dio. Allora, a me è richiesto la totale disponibilità a dare comunione, ma non il successo della comunione. Per cui se l'altro non me lo dà, non è che io posso dire, supponiamo ci sono persone che hanno una sensibilità molto delicata, dice, allora ho colpa io, non ho fatto ancora qualcosa che dovevo fare, a volte facciamo dei contorcimenti che deve essere più semplici. Allora, se l'amore del Signore arriva a noi e noi lo dobbiamo dare ai fratelli, non è necessario che i fratelli la prendano, è necessario che noi restiamo sempre disponibili.
Che non ci sia la risposta.
Come?
La risposta non la possiamo pretendere.
Bravo, è così. No, non possiamo pretendere nessuna risposta. Anche perché se pretendessimo la risposta, praticamente noi veniamo a giocare la comunione come fosse un merito nostro. Corrisponde all'esempio che vi facevo della pace, ma quando voi date la pace, se uno la riceve, bene, se non la riceve, la pace deve restare, perché se la perdete vuol dire che non è la pace che viene da Dio. Allora, questo fatto qua, no? Quel con Dio e tra di noi è legato alla disponibilità, non è legato, ripeto, al successo, anche perché ci sarà sempre contrasto tra Chiesa e mondo, tra carne e spirito, tra luce e tenebre, sempre c'è. Non si può eliminare il dramma di questa, che è proprio una guerra, di questa guerra, non si può eliminare, perché se si eliminasse mai si arriverebbe alla profondità della totalità dell'essere che vive della luminosità di Dio. Allora, la guida dello Spirito è tesa proprio a far sì che nessun evento ci impedisca l'esperienza di questo amore, a far sì che ogni evento ci richiami a vivere la potenza di quell'amore che nulla può mortificare. Quando Gesù parla dello Spirito, ha già consentito a che lui morirà. E poi non resta nella tomba, quindi poi risorge, no? Allora, lo Spirito, che è la vita di Gesù, come manifestazione di amore per noi, è quella vita non più toccata dalla morte. Il che significa che quando lo Spirito ci guida in ogni circostanza a fare esperienza dell'amore di Dio, vuol dire che non c'è niente, né fuori né dentro, che possa mortificare questo amore. Solito esempio: uno mi offende, come reagisco? Allora, una volta facevo questo esempio. Io ho paura dei cani, perché da piccolo mia zia, mi ricordo una volta, aveva un cagnolino, no, vieni, vieni, non fa niente. Non ho fatto in tempo a varcare la soglia della casa che trac, e mi ha morsicato al polpaccio. E io da allora ho sempre paura dei cani. Allora faccio questo esempio. Se un cane vi morde, facciamo così, vi fa male o siete offesi? Se una sorella vi dà della cretina, vi fa male o siete offese? Tutti e due! Tutti e due! Allora, Il cane fa male, ma non siete offese. Il male che viene dalla sorella vi fa male e siete offesi. Il vi fa male è naturale. Non è che se io ho l'amore di Dio, ah che bello, vi fa male. Ma perché dovete essere offesi? Se noi siamo offesi è perché, e quello ci testimonia di quanto poco peschiamo nell'amore di Dio, quanto poco ci riferiamo all'amore di Dio, quanto tanto resistiamo alla guida dello Spirito Santo. Capite? A dire la verità, i santi fanno anche un altro passaggio, ma ve li faccio solo conoscere. I santi dicono, ma bisogna proprio arrivare proprio. Allora, i santi dicono che quando uno vi offende si può anche non solo non sentir male, ma essere proprio contenti. Ma per raggiungere questo, che non ha alcuna corrispondenza emotiva psicologica, alcuna, ma solo profondamente spirituale, deriva dal fatto che siete così collegati al vostro Signore che nell'essere offesi voi vivete la dimensione di offesa che ha vissuto Gesù. Allora, quello che rende contenti è che voi vi percepite uniti a Lui. Ma questo, ripeto, siamo all'esempio che ho fatto prima, sentite pure male, non c'è problema, ma non siate offese. Quando noi ci sentiamo offesi è perché invece di riferirci alla guida dello Spirito ci riferiamo alla guida della carne, cioè al diavolo. Anche quando abbiamo ragione, anche quando abbiamo tutti i diritti. Questo per dirlo quanto è radicale il Vangelo. Ma se si facesse questa esperienza, e penso che in qualche caso l'avete ben fatta, no? Quando si fa questa esperienza si ritrova che il nostro cuore è molto più evangelicamente strutturato di quello che sembra. Perché in realtà noi desideriamo quello che Gesù dice nel Vangelo, solo che non ci crediamo, oppure stentiamo a crederci, e quindi anche quando facciamo l'esperienza è proprio come uno sforzo di farlo, non che è la verità del cuore. Ma appena il cuore reagisce in quel modo, sono contento, perché il nostro cuore è strutturato su quello che Gesù rivela. E questo per dire, lo Spirito Santo guida. Poi la frase aggiunge ancora, non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Allora, voi avete mai... Sì, sicuramente, no? Avrete osservato l'icona della Trinità di Rubloff, i tre angeli attorno alla mensa, no? Mi ricordo che quando io l'ho vista a Mosca, nella galleria Tridakov, ho passato una mattinata, anche perché ero andato due volte e la galleria era chiusa, e quindi poi finalmente ho trovato aperta, sono entrato. È una grande sala, no? E questa icona, che è veramente bella, no? È al fondo della sala, e sembra che la sala è tutta costruita con le varie icone per arrivare là. All'epoca in cui io ero andato, era ancora l'epoca di Gorbaciov, e c'era sì un certo disgelo, no? Però c'era ancora la paura, diciamo, no? Del professare la fede, e comunque dall'epoca di Gorbaciov i fedeli ortodossi andavano, perché questa è una galleria di arte di altro, è soltanto quella sala che ci sono tutte le icone, no? Ma niente di religioso, le icone sono religiose, ma la struttura no. Allora, un gruppo di fedeli si alternava tutti i giorni davanti a questa icona recitando, sarebbe l'Acatisto della Trinità, cioè è un inno che più o meno dura tre quarti d'ora, 50 minuti, no? A quell'epoca conoscevo il russo e allora stavo lì a spiare, no? Vedevo il libro e così leggevo anch'io, no? E quello che faceva presagire questa icona, tu arrivi davanti e è come se fossi catturato dalla pace che quell'icona faceva come scaturire, perché i tre angeli che sono in dolce colloquio sono attorno a una mensa e se voi guardate, no? Sul davanti la mensa al posto libero, e da sempre, quindi fin dall'origine della pittura di questa icona, che è del principio del 400, dopo l'invasione dei mongoli che avevano messo a ferro e a fuoco tutta la regione, voi è come se foste aspirati in quel posto lì. Cioè, voi più notate la pace dei tre angeli e più siete portati dentro. Allora, quello che noi facciamo sempre fatica a cogliere è che se Gesù, quindi storicamente pensato in un punto della storia, in un punto della geografia, in un punto della cultura, e manifesta l'amore di Dio per noi, quell'amore di Dio, no, ha un pescaggio nel cuore del Padre che è eterno. È dall'eternità che Dio, diciamo così, pensa, desidera mostrare questo amore all'uomo. Allora, quando la frase dice, no, lui, lo Spirito, non dirà di suo, ma dirà ciò che ha udito, se fate questo sforzo, no, proprio uno sforzo anche intellettuale, no? Cioè, praticamente, quel colloquio eterno tra il Padre e il Figlio, di cui lo Spirito Santo è il testimone, il frutto di quel colloquio corrisponde esattamente alla vita e alle parole di Gesù, che sono la manifestazione dell'amore di Dio per noi. Allora, noi non riusciamo più a cogliere che quando si manifesta l'amore di Dio è per poterci tirar dentro nella comunione con Dio, per completare, per diciamo far vivere in pienezza la gioia che Dio ha. Noi non ci accorgiamo mai che questa profondità di amore, no, quindi di intimità, è descritta attorno a una mensa dove c'è una specie di calice con l'agnello. È dall'eternità che c'è l'amore di Dio per noi. Allora, il mistero della manifestazione dell'amore di Dio per noi in Gesù e che lo Spirito ci fa scoprire, non è legato al peccato, viene prima del peccato. Il peccato non è un incidente di percorso, è la condizione dalla quale noi possiamo comprendere la grandezza dell'amore di Dio per noi. Allora, questo lo dico per questo motivo. Quando noi dobbiamo fare fatica per aderire all'annuncio del Vangelo, per seguire il Signore, noi diciamo, facciamo sacrifici, vediamo come sacrificarci. E quel sacrificarci è collegato al fatto che siamo peccatori, che c'è il peccato, eccetera. Se potete, non pensate così, perché il sacrificio non allude al peccato, allude alla possibilità senza confini dell'amore. Provate anche soltanto, proprio come donne, a intuire: può esistere un amore senza sofferenza? Domandate dalla ragazzina a 8 anni fino alla nonna di 103 che ho conosciuto, la risposta è impossibile. Noi uomini capiamo fino a un certo punto queste cose, ma per voi donne dovrebbe essere più immediato. Non può esistere l'amore senza sofferenza, ma non perché la sofferenza vale, è perché l'amore presiede, fonda e sopravanza ogni tipo di sofferenza, perché è l'amore che dà valore alla sofferenza, non la sofferenza che dà valore all'amore. Allora, questa dimensione sfronta tutte le fatiche che noi facciamo della vita dal fatto di riferirle: se io le faccio sono bravo. Togliete questo riferimento, perché questo riferimento vi impedisce di gustare un amore vivace, un amore fresco. È come se offrite sempre un frutto già usato, una cosa già usata a un altro. Invece per presentarla fresca non dovete mai fare riferimento a che voi fate fatica, ma come buono il Signore che mi custodisce nell'amore anche con questa fatica. Questa percezione vi dà modo di mai mettervi sopra la vostra sorella, il vostro fratello, e mai di giudicare l'altro, perché appena giudicate perdete l'amore. E siccome l'amore è il tesoro più prezioso, perché è quello che scaturisce direttamente dalla comunione con Dio, allora voi non perdete mai questo. E poi un'altra cosa. Quando nell'esperienza cristiana si fa riferimento all'immolazione dell'agnello prima della fondazione del mondo, vuol dire questo: il Dio che ha creato l'universo è lo stesso che ha redento l'uomo. Non è che con la redenzione ha aggiunto qualcosa che prima non c'era. Creazione e redenzione fanno parte di un unico mistero, che è il mistero dell'amore di Dio per l'uomo. Perdonate se mi fermo ancora un attimo, perché poi mi vengono tanti collegamenti adesso. Non so se chi di voi è stato mai amante della filosofia? Allora, qualcuno, no? Allora pensate, in termini razionali non si può dire che il mondo ha avuto un inizio. Non si può. San Tommaso, che pure penso sia tra i più fini ragionatori che sono comparsi sulla faccia della terra, lui diceva: con la ragione non si può ammettere la creazione. La creazione è un dato di fede, perché la ragione umana non può presupporre un prima che le cose siano, perché sarebbe una cosa senza senso. Questo perché? Perché la ragione non può supporre per quale ragione è meglio che le cose siano piuttosto che no. Non si può. La fede entra direttamente in questa questione e dice: la ragione c'è, è dell'amore di Dio, ma non si arriva con la ragione. La ragione la può accogliere e poi ne trova tutte le conseguenze. ma l'ammettere che il mondo è creato per amore ha delle conseguenze che noi neanche più sospettiamo. Il mondo è altamente drammatico, il mondo è pieno di dolore, è pieno di cose storte, storte, diciamo, in natura, nella storia, nel cuore, è pieno di cose storte. Dire che il mondo è creato per amore, o diciamo una fesseria, oppure dobbiamo far intuire una profondità che la ragione non può cogliere. Questa profondità è corrisponde esattamente alla percezione dell'esperienza cristiana nel mondo. Se voi paragonate tutte le esperienze religiose, ma poi oggi lo dirò anche sotto un altro aspetto, tutte le esperienze religiose, nessuna dice che il mondo è creato per amore. Nessuna. Non si può. L'esperienza cristiana è l'unica che abbina la conoscenza di Dio, che è amore per noi, all'amore del prossimo. Ma non come generosità. Tutte le religioni conoscono la carità, tutte le religioni conoscono l'amore del prossimo. È ridicolo immaginare una religione che non insegni l'amore del prossimo. È ridicolo. E chi fa passare queste cose perché non conosce un tubo? Ma solo la religione cristiana, quindi l'esperienza cristiana, abbina all'amore del prossimo la conoscenza di Dio. E questo può venire solo perché c'è l'incarnazione, la passione, la morte e la risurrezione di Gesù. Questo che è il cuore dell'esperienza cristiana, noi lo ripetiamo a parole, ma in pratica è come se non riusciamo a farne percepire la forza pulsante, la forza, come dire, di vivacità di vita nel condurci in questo mondo. Cioè tutte le volte che noi facciamo valere, per esempio, un discorso di bene, se l'altro mi dà bene, io esco da questa impostazione, diciamo, di esperienza religiosa cristiana. L'amore non è condizionato a nulla. L'amore viene da una fonte che non è sottoposta a nessuna condizione, ma ciascuno nella sua vita deve fare un lungo cammino per arrivare lì, perché se no noi, certo che siamo condizionati, siamo altamente condizionati, ma l'esperienza evangelica porta a entrare nel cuore a tale profondità dove non vale nessun condizionamento, vale solo quella radice fondale che viene da Dio e che Gesù ha manifestato in tutto il suo splendore. Se noi sapessimo tener conto di questo, non avremmo bisogno né di fare polemiche, né di, quando si fanno i confronti, no? Né di ritenersi superiore o meno, assolutamente. Perché questa verità è così profonda che splende totalmente e non dipende neanche da noi, tra l'altro. Noi con la nostra vita possiamo solo favorire che un altro possa guardare questa verità. Ma questa verità è proprio nel mondo. Questa verità è proprio la manifestazione della vita, passione, morte e risurrezione di Gesù. Questo ci viene dato dallo Spirito Santo che ha questa azione. Allora, se noi fin da giovani immaginiamo bisogna abbandonare il male e fare le virtù, e guai se non si fa così, no? Crescendo, se restate a questa impostazione, il cuore resta vuoto, stranamente. Si comincia in un certo modo, ma poi si deve entrare in quello che è il cuore della rivelazione. E il cuore della rivelazione è questo. Quando si arriva qui, non c'è più condizionamento che tenga, c'è solo il mio cuore, è totalmente disponibile a, è totalmente aperto a, si fa toccare da, se avviene questo, non c'è più discorso di virtù, perché è, come dire, è come la verità stessa della vita che vi prende e si esprime. Punto. Non pensate che sia sulle nuvole, perché questo modo, no, di percepire è il più concreto, perché riguarda perfino tutti i vostri pensieri segreti. Noi abbiamo molti pensieri che neanche noi stessi ci diciamo, a parte quelli già maligni che lanciamo, no? Quando si coglie questa verità, non c'è nessun spazio segreto in noi che non sia illuminato da questa verità. È una cosa consolante, perché per quanto voi cerchiate di vivere bene, i difetti non vengono meno, gli sbagli, gli errori, le reazioni cattive non vengono meno. Ma il cuore non si ferma mai in questo, resta sempre aperto a. Questa apertura lascia sempre trapassare una luminosità che è più grande. Quando il tempo va, vabbè, dove arrivo io? Avete visto le icone della trasfigurazione? C'è Gesù sul monte, no? A volte con Mosè ed Elia. I tre apostoli sono rovesciati per terra, no? E se loro vedono è perché si contorcono, no? E vedono per una frazione di secondo con la coda dell'occhio la visione luminosa. Ma spesso la visione luminosa è data da un fondo che è come scuro, e la luce non viene dal corpo di Gesù, viene da quella fonte che poi è lo stesso Padre, no? Che dall'eternità splende, e il corpo di Gesù è pieno di questa luce che in quel momento fa vedere agli apostoli, poi non fa più vedere, ma questa luce gli deriva dall'eternità. Cioè, l'amore che Gesù esprime non è soltanto una capacità sua, è l'amore che fa vedere del Padre che dall'eternità ama e, diciamo, e cerca la comunione con i suoi figli. Se noi percepissimo nella preghiera questo, noi andremmo con un altro atteggiamento a pregare. Se noi percepissimo questo, che riguarda ogni nostra sorella, ci disporremmo diversamente verso la nostra sorella. Se percepissimo questo anche nei nostri confronti, leggeremmo in modo diverso la nostra storia, a volte piena di ferite, ma la leggeremmo in modo diverso. Allora, tutto questo mi serve solo per sottolineare che lo spirito che guida nella verità è lo spirito che comunque ci apre tutti gli eventi, tutte le situazioni, a che l'amore di Dio possa toccare il nostro cuore. Non solo in quel momento, ma lungo tutta la nostra storia. Ogni volta che voi fate una cosa buona, non aggiungete a quella di ieri, ma rinnovate tutto il percorso. Perché come ogni cosa cattiva in qualche modo fa emergere, no? La malizia che abbiamo dentro, ogni cosa buona rinnova dalle radici tutto il nostro cuore. Questo rinnovamento è semplicemente che lo apre ad essere ricettivo dell'amore di Dio per noi e per tutti. E poi oggi vorrò far vedere che questa azione dello Spirito Santo è quella che si esprime quando Gesù dice: se voi rimanete in me. Perché se noi non restiamo in Gesù, il nostro cuore non si apre mai a cogliere questa manifestazione dell'amore di Dio a noi in tutte le cose. E poi farò vedere alcuni collegamenti.